Benvenuti Francesco Eppesteiner e Federico Bacci, registi di Radio Soler, Radiodiffusion Rural, documentario che abbiamo presentato. Innanzitutto, grazie per essere qui ai microfoni di Radio Blackout e comincerei con chiedervi come mai avete deciso di raccontare questa storia e come è nata l'idea.
Vuoi andare te, Federico?
Vai. Allora, volevamo fare un documentario su un tycoon che avesse fatto più di 500 emittenti, ma siccome Trump e Berlusconi erano già battuti, ci siamo buttati su Giorgio Lolli, sbagliando di brutto, perché sì, ha fatto 500 emittenti, ma le ha fatte in Africa. Ora, a parte le battute, la verità è che 15 anni fa, dopo un documentario su Elio Petri, sentendomi con Francesco, avevo letto un articolo su questo personaggio che veniva addirittura definito, e qui c'è la spiegazione della battuta, il Berlusconi d'Africa, cosa che lo faceva arrabbiare parecchio, faceva arrabbiare Giorgio Lolli. Parlando con Francesco, che è un mio amico da quando abbiamo 6 anni, venne fuori che Giorgio era forse il padre di una nostra amica, che si chiama, di un'amica di Francesco, anche di una mia, che si chiama Elena Lolli. Ex militante del TPO, gestore del Sexy Shock, insomma, anche un'altra persona che ha un po' di storia. E andiamo a incontrarlo, vado ad incontrarlo ai tempi, 15 anni fa, cercando di iniziare a imbastire un documentario sulle radio rurali, perché la radio mi è sempre piaciuta, l'ho sempre fatta. E il problema è che in quegli anni Giorgio di rimanere in Italia non aveva affatto voglia, era in piena lavorazione con in togo, ma portava avanti radio un po' dappertutto, e quindi mi disse: guarda, se vuoi venire, dovete venire in Africa, cosa che Francesco caldeggiava perché all'inizio il documentario lo stavo facendo quasi apposta. I documentari si fanno per viaggiare, forse. Però, insomma, da lì incontrammo Giorgio e poi, una volta tornato, ahimè, per problemi di salute, abbiamo riabbordato Giorgio e abbiamo scoperto una persona fantastica, una persona che nella propria vita, col proprio modo di fare, che è il modo di fare di una persona che fa il suo lavoro convinto, cioè il tecnico radiofonico, aveva fatto di tutto. Una persona che diventa, più che il soggetto del documentario, a un certo punto un amico, che ti chiama, che condivide con te, a prescindere dall'età, dalla storia, dal vissuto, che condivide con te un sacco di robe. La cosa che abbiamo condiviso di più sono argomenti sulla radio, ma non solo, cioè anche proprio delle regole di vita, che è quello che poi Giorgio ti comunicava meglio. Giorgio era una persona pulita, una persona chiara, una persona onesta, era una persona che non aveva voglia di parlare di se stesso troppo, o almeno di impreziosirsi. Come dire, era una brava persona, un amico fondamentalmente, e quindi da lì ci innamoriamo all'inizio delle radio rurali, ma quando arriviamo a casa sua scopriamo un tavolo pieno di cassette, perché, come diremo poi, Giorgio è anche un abile operatore, per capirsi l'operatore della strage di Bologna, prima di arrivare, da lì questo documentario diventa un documentario su Giorgio. E più che un documentario diventa, e lo ribadisco, un'esperienza su Giorgio, che coinvolge installazioni, mostre, performance, cioè inizia questo vissuto di 5 anni insieme. Questo è quanto, cioè non c'è un vero motivo, c'è un'affinità elettiva, mettiamola così, o proletaria.
Capito, e per quanto sia possa sembrare scontato, però qual è, perché è così importante la radio rurale in un paese come l'Africa? Forse è proprio il posto paradigmatico in cui questa è necessaria, come mai?
Io penso anzi che sia uno dei posti nel mondo dove si è più affermata, perché diciamo, l'Africa è un territorio, tra virgolette, lo era, ora non più, però ai tempi in cui arrivò Giorgio era un territorio, tra virgolette, vergine, esistevano soltanto le radio nazionali che trasmettevano in AM e le voci del colonizzatore, se vuoi, cioè Radio France o la voce dell'America. Per cui quando arriva Giorgio trova un terreno fertile, diciamo, per iniziare de delle trasmissioni sull'FM, e si rende conto che la radio in Africa ha una funzione abbastanza pura, se vuoi. Cioè serve avere. Noi adesso siamo abituati a una radio anche abbastanza di intrattenimento, no? Se vuoi. Invece in Africa la radio viene utilizzata proprio per comunicare tra un villaggio e un altro delle informazioni fondamentali, tra cui nel caso proprio delle radio rurali, informazioni che riguardano l'agricoltura, che riguardano il meteo, che riguardano i prezzi dei prodotti agricoli, per cui diventa proprio uno strumento fondamentale per la comunità agricola che si ritrova intorno all'antenna e al trasmettitore e diventa una comunità vera e propria che produce anche, cioè l'esempio diciamo più lampante nell'operato di Giorgio è la prima radio che fa in Africa, a Kai, in Mali, a 70 km dal confine col Senegal, dove appunto installa la prima radio FM del Mali, che mette in contatto tra loro 120 villaggi della zona che intorno alla radio costruiscono una sorta di cooperativa agricola. E quella radio funziona ancora adesso, a distanza di. È del 91, quella radio, a distanza di più di 30 anni, funziona ancora adesso e la cooperativa funziona, dà da lavorare a un sacco di gente e quindi è uno strumento fondamentale per mandare avanti anche l'economia, se vuoi, di questi piccoli villaggi.
Nel film a un certo punto una persona intervistata dice che le persone del luogo erano abituate ai popoli che arrivavano dal nord per colonizzare, sfruttare, soggiogare, mentre ha stupito che in questo caso si trattava del contrario, di persone che arrivassero per aiutare a liberare le popolazioni. E quindi, insomma, quella di
Alibere.
a liberare.
Allora, lui, quella persona è Omar Sack, e noi spieghiamo poco nel documentario, purtroppo, giusto un inciso. È il creatore dell'associazione LURAC, delle radio comunitarie del Senegal. Quindi è la prima persona che va da un presidente e dice: vogliamo la nostra radio. Scusa l'interruzione,
No,
era per
no,
spiegare.
hai fatto benissimo. E infatti, quindi, quali erano i metodi per riuscire a dare voce a chi non ce l'ha, ma anche assicurarne la sostenibilità e l'autonomia tramite l'indipendenza tecnica e tecnologica, economica e di conoscenze?
E allora partiamo da più lontano. La paranoia, scusa se sono così, poi Francia mi può correggere, a volte sono poco politicamente corretto, però la paranoia del colonialismo, dell'approccio coloniale ed estrattivo all'interno anche della narrazione del nostro documentario chiaramente ci è venuta dall'inizio, non tanto quando ragionavamo con Giorgio, che parlava di radio. Giorgio, per Giorgio fare una radio in Senegal o farla qua, di fatto aveva poca differenza. Giorgio ha fatto radio nel sud, cioè, indipendentistico, oggi ne ha fatte vario. Però, insomma, andare in Africa, specialmente quando è andato Giorgio, quindi sul finire degli anni Ottanta, effettivamente un discorso del genere ce lo poteva avere. Con Giorgio noi questa cosa non l'abbiamo mai sentita, perché Giorgio trattava tutti alla stessa maniera. Era schietta, a volte rude, però era così. Per lui è chiaro che era più sensibile rispetto a determinate tematiche, perché anche lui aveva origini, non veniva diciamo, dalla borghesia, arriva giù e trova dei ragazzi a cui vuole insegnare a fare un lavoro, vuole insegnare a camminare da soli, cosa che era successa a lui tramite il Partito Comunista e tramite le sue esperienze in Italia. Quindi effettivamente l'approccio di Giorgio, che a volte può sembrare, perché era una persona che parlava diretta, cioè poteva sembrare così. In realtà, quando noi arriviamo in Senegal, e qui arrivo al punto, ci rendiamo conto che è vero che il lavoro di persone come Giorgio ha servito a questo, a decolonizzare, ed è vero anche che quando noi andiamo giù, prima te parlavi della radio, del fatto di perché la radio in Africa, quando andiamo giù ci rendiamo conto in realtà che quelli che hanno da imparare, in questo caso siamo noi europei, e nel caso più particolare italiani, dove la radio è stata brevettata, cioè in Africa si fa l'uso che si dovrebbe fare della radio, un po' quello che fate anche voi di Radio Blackout. Le radio in gran parte sono comunitarie, vengono usate anche dal potere, vengono usate male, Radio 1000 Colline, 100 Colline, ce ne sono esempi, però la radio è proprio uno strumento funzionale, non è uno strumento di intrattenimento. Quindi Sì, persone come Giorgio hanno aiutato, se vuoi, a decolonizzare, da un altro lato proprio a sviluppare, a fare un percorso comune, che non è decolonizzare, è fare altro. Ed è vero quello che dice Omar Sack, perché, come li chiama Andrea Bornino, questi matti con i trasmettitori che sul finire degli anni 70-80 arrivano in Africa, effettivamente approcciano questo ambiente come veniva fatto in Italia durante quegli anni, e quindi è un approccio schietto.
Da un punto di
Diventa dopo uno strumento decolonialista, perché grazie anche al lavoro di persone come Giorgio, cioè noi non siamo riusciti a metterlo, ma ad esempio Giorgio in Senegal negli anni 2000, per le elezioni e per il passaggio democratico, costruisce dei radiotelefoni, un circuito di radiotelefoni per i giornalisti di Sud FM. Questa cosa permette il fatto che non ci siano troppi brogli, e questa cosa è testimoniata da Washington Post e tutto. Quindi in questo sì, il suo lavoro è stato fondamentale. A titolo personale, penso che Giorgio non lo facesse con intenti decoloniali. Lo faceva perché per lui era giusto fare questa cosa verso chiunque. La radio è uno strumento che serve a tutti, colonizzati e colonizzatori.
E da un punto di vista della sostenibilità, se posso aggiungere, sì, l'opera di Giorgio era proprio creare delle radio che costassero poco, diciamo, delle radio per gli africani in un qualche modo. Cioè, quello che dice anche Omar Sek, anche nell'intervista del documentario, è che lui ha reso la tecnologia in un qualche modo accessibile, e lo spiega anche Giorgio, cioè fare le radio col minimo indispensabile. Per trasmettere e soprattutto poi insegnare a chi vendeva le radio, perché comunque le vendeva, era un imprenditore, magari le vendeva pochissimo, però le vendeva queste radio. Comunque gratuitamente poi insegnava ai ragazzi che poi avrebbero dovuto gestire la radio in un qualche modo i rudimenti per mandarla avanti, in modo che un villaggio che stava magari a 4-5 ore da dove Giorgio aveva la sede, se avesse avuto un problema con la radio che gli aveva dato, i ragazzi sapevano ripararselo da solo. Per cui, cioè, l'opera di Giorgio non è stata solo impiantarle queste radio, ma anche creare tutta una generazione di radiotecnici in tutta la zona dell'Africa occidentale del Sahel.
Nel film sono raccontati diversi inconvenienti tecnici e soprattutto soluzioni creative che sono state inventate per superarli. Vengono citati però pochi ostacoli politici. Sembra quasi che a nessuno importasse, o forse nessuno comprendesse l'importanza e l'impatto del lavoro che stava svolgendo in quel momento. Ti
No, in
ascolto.
effetti, questo è un po' un cruccio mio e di Federico, nel senso che per ridurre un pochino all'osso la struttura del documentario abbiamo dovuto, diciamo, tagliare alcuni argomenti. Questo è quello che ci dispiace di più di aver tagliato, nel senso che in realtà ostacoli politici Giorgio ne ha incontrati molti durante la sua parabola africana, ovviamente. Cioè, la domanda che fai è giustissima, Mattia. Ovviamente le radio che creava Giorgio un po' di problemi a livello, diciamo, politico nei confronti del potere li hanno creati. In particolar modo la radio, l'unica radio che Giorgio ha costruito per sé, che si chiamava XLR in Togo a Lomé, quella era una radio su cui l'unica radio su cui lui, diciamo, metteva bocca sul palinsesto in un qualche modo. E ovviamente era una radio anche politica. Giorgio invitava sindacalisti togolesi a parlare di lavoro, eccetera, eccetera. Per cui gliel'hanno chiusa con un pretesto qualsiasi di una tassa non pagata negli anni, e l'hanno anche messo in carcere. Per cui l'hanno chiusa, l'hanno messo in carcere. Nella parte che non abbiamo messo nel documentario c'erano addirittura delle manifestazioni di piazza a Lomé, sulla libertà di stampa, proprio per la chiusura della sua radio XLR. Per cui effettivamente è una parte che un pochino manca nel documentario. Noi ci riproponiamo, ovviamente, visto che insieme al documentario facciamo sempre dei talk, dei dibattiti, che tra l'altro per adesso sono stati sempre molto partecipati, sulla Lo raccontiamo a voce questa parte qua, perché è una parte importante effettivamente, anzi in Africa, cioè, questo è un problema che hanno un po' tutte le radio, tra virgolette, un po' politiche, figuriamoci in Africa, per cui è tutto vero quello che dici.
E oltre a questo, giusto come precisazione, se Francia è d'accordo, quello che diciamo sempre noi è che Giorgio non è un ONG. Come ti diceva prima Francesco, Giorgio le vendeva ste radio. Quindi Giorgio molte volte non andava giù con l'ambasciata, con il progetto, che possono fare degli enti governativi o non governativi. Giorgio andava giù molte volte all'avventura, apre un'azienda e inizia a venderle. Quindi a volte doveva anche sfruttare determinate situazioni politiche, che magari lì per lì andava bene, e poi appena magari si stabilizzava il potere cambiava un po' la situazione. Questo è per dire che Giorgio Lolli non è un santo, cioè non è una persona che va lì a fare radio solo, è una persona che ha una coscienza, che si sa muovere e che quindi doveva a volte anche arrabattarsi in un certo senso. Si cita ad esempio la radio della rivoluzione, Radio Bamakan in Mali. Giorgio è una delle persone che dopo la rivoluzione inizia in qualche maniera a collaborare con il nuovo governo, erano tutti giovani, a stabilire un piano frequenze. Quindi ha avuto problemi. Non interveniva sempre e comunque in maniera politica, Giorgio, ma si limitava a dare una maniera per a buon mercato per poter parlare. E questo diventa politico, cioè la comunicazione, se vuoi, che è politica. Però lui non aveva questo intento all'inizio, ecco. Reagiva a quello che va intorno.
Il film è costruito, a mio parere, con immagini molto belle, sia tramite immagini di archivio girate proprio, da Giorgio Lolli, sia da immagini che avete, girato voi stessi, e, è attraversato per tutta la sua lunghezza da questo viaggio di un ex collaboratore di Giorgio che trasporta un traliccio per la costruzione dell'ultima radio pianificata in una zona di confine tra il Senegal, il Mali e la Mauritania. Qual è attualmente l'eredità lasciata da Giorgio Lolli e dai suoi collaboratori in Africa per quanto si parla di radio?
Vabbè, un po' lo vedete nel film, la più grossa eredità sono tutte quelle persone che ora possono montare radio, possono lavorare, e in più la cosa più grande è questa coscienza di poterle fare le cose, di non dover aspettare l'aiuto da fuori, di non dover appoggiarsi per forza a dell'ONG. L'altra cosa, magari la possibilità di avere una voce, e quindi non per forza ti devi appoggiare allo streaming o altre cose del genere. Per noi l'eredità è questa. Quello che abbiamo visto, perlomeno in Senegal, effettivamente le radio ancora godono di buona salute. Cioè, al contrario dei collegamenti internet, ancora le radio hanno la possibilità di avere una voce loro. Ecco. Però per me la più grossa eredità è quella di aver dato un'indipendenza tecnica e pragmatica rispetto al fare radio, che è tanta roba rispetto a, cioè, noi in Italia, a meno che non vogliamo andare in galera, una radio da soli non la possiamo fare e nessuno di noi lo saprebbe fare. Cioè, Mattia, te molto probabilmente sai collegarti su internet, ma ad esempio Andrea è una persona che un amplificatore lo sa mettere. È una cosa semplicissima, ma nessuno ce lo spiega. Non so se ho arzigogolato troppo, però è questo, ecco, è il fare.
La storia si conclude con le immagini anche di voi due insieme a Giorgio Lolli che costruite un trasmettitore. Di cosa si tratta?
Noi abbiamo fatto una vera e propria radio pirata che ha trasmesso per un giorno in FM
FM.
da questa piazza multietnica di un quartiere di Livorno. L'idea è nata nel 2022, mi sembra, poi l'abbiamo fatta nel 2023 e grazie a un'associazione culturale di Livorno che si chiama Carico Massimo, che ci ha proposto di far parte di questa di questo pacchetto che si chiamava On Air. Noi gli abbiamo proposto di costruire una radio pirata e di raccontare un po' la storia di Giorgio e di fare un workshop di costruzione di radio alla modalità africana, un po' come faceva Giorgio in Africa. E devo dire la verità che, a parte essere stato divertentissimo, perché Giorgio era divertente anche da sentir parlare, però diciamo che il meglio l'ha sempre dato quando c'era da fare le cose. Lì lo vedevi che si illuminava, che quando c'era da costruire qualcosa diventava un'altra persona proprio. Per cui in realtà è stato anche un onore, perché quella di fatto è l'ultima radio che ha costruito Giorgio, che nella sua vita ne ha fatte appunto più di 500, per cui è stato anche un onore. Tramite questa associazione siamo riusciti a mettere in piedi tutta la cosa. Il workshop è stato molto partecipato e il workshop comprendeva anche, diciamo, una parte di costruzione del palinsesto. Per cui, con alcuni dei partecipanti siamo andati a intervistare un po' il quartiere vicino a dove avremmo fatto la regia della radio, e abbiamo costruito una trasmissione che è andata avanti un pomeriggio e che parlava dei problemi del quartiere, ma non solo, essendo un quartiere molto, molto frequentato da migranti, siamo riusciti anche a fare una diretta con una radio di Dakar in quel pomeriggio, dove abbiamo parlato di problemi di migrazione. Il racconto veniva da quelli che il viaggio l'avevano affrontato, come si trovavano nel paese dove erano arrivati. E vabbè, è stato una sorta di esperimento che poi abbiamo anche replicato, anche senza Giorgio, che purtroppo ci ha lasciato l'anno dopo. E è un esperimento interessante. Sì, si fa una radio per poche ore, ovviamente. Si occupa una frequenza abusivamente, insomma, però se fatto per poche ore, generalmente la cosa va abbastanza bene. Speriamo che continui ad andare bene, ecco.
Grazie Francesco, grazie Federico per questa intervista. Rimando per chi è interessato alla visione del film e ci vediamo, ci sentiamo prossimamente, magari a Onda Reflex.
Esatto, come dicevi. Comunque grazie, grazie per lo spazio, grazie a Radio Blackout e viva la radio!